Francamente io eviterei il Newcastle in quarta fascia. Voi Champions League oggi alle 18, sorteggi, partiamo.
Rieccoci studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa. Microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti di nuovo da Dario Sarnataro per Marte Sport Live. Saluto Gianluca Gifuni, mi ha preceduto Tony Mollai regia, tutti voi 339-666-9990. Tra un po' apriamo i telefoni con la rubrica Fedele contro tutti allo 081-63-6363. Però già vi state esprimendo, abbiamo parlato anche prima un'ora fa del sorteggio delle 18, c'è anche il mercato che tiene banco, ovviamente anche la preparazione, ne parleremo molto oggi, di Napoli-Lazio di sabato alle 20.45, con Garcia che finalmente torna a parlare domani in conferenza stampa a Castelvolturno, alla vigilia della partita che sarà diretta, ricordiamo, da Colombo. Insomma, l'arbitro è un elemento importante, visti anche gli ultimi accadimenti. Dicevamo, io eviterei il Newcastle, un sorteggio Champions League, in quarta fascia, mi riferisco alla quarta fascia, forse anche la terza, Salisburgo, perché in seconda ci sono tantissime squadre forti, Madrid, Manchester, ma anche Atletico Madrid e Arsenal, però si va in due avanti gli ottavi di finale, quindi una forte oltre al Napoli ci deve essere per forza. Mi concentro sulla terza, sulla quarta fascia. Sbaglio, caro Fulvio Giuliani, buongiorno.
No, non sbagli assolutamente, hai ragione, è sempre stato così e sarà così per l'ultima volta.
Per l'ultima volta, giusto. Ricordiamo, l'anno prossimo 36 squadre, 8 partite sicure con 8 avversari diverse, non tutte 35 evidentemente, ma poi ne parleremo. Perché Fulvio Giuliani, con direttore della ragione.eu, anche il cartaceo, insomma c'è sempre un po' di piccola ansia per il sorteggio, di curiosità soprattutto.
Sì, soprattutto la seconda, poi per carità, non sono più sintomo di crescita, no? Gli anni in cui ti affacciavi alla Champions e quindi dalla quarta fascia in qualche modo ti poteva andare solo male e poi partiva un'avventura comunque bellissima da vivere. Ricordo il Napoli di Cavani che fece cose straordinarie, quello che fu eliminato con 12 punti incredibili con Benitez, insomma tante cose, ma ovviamente una squadra diversa. E sai, non aggiungo nulla alle tue parole, sono correttissime, mi permetto solo di sommare al Newcastle Galatasaray, perché al di là di Cino Mertens, poi sai, avrebbe un suo fascino giocare evidentemente contro la sua squadra. In generale giocare a Istanbul è una delle esperienze, come dire, più complicate per una squadra, però si cresce anche così. E fammi solo aggiungere che un anno fa, esattamente in questi tempi, era in corso la Mostra del Cinema di Venezia, ero lì, perciò ho fatto questo collegamento e vidi Napoli-Liverpool da Venezia in Laguna, quello spettacolo incredibile che poi in realtà
circa un anno fa, no? Settembre 2022,
sarà stato forse il 2 o il 3 settembre, adesso no, francamente non ricordo, e di lì partì poi una cavalcata pazzesca che è finita come sappiamo, quindi insomma, bei e dolci ricordi. Ragazzi, ripetersi è sempre la cosa più complicata, eh?
Assolutamente sì, 7 settembre mi sembra, 7 settembre Napoli-Liverpool. Peraltro io devo dire, qualche collega, mi sembra Diego De Luca forse, l'ha scritto su Twitter, giustamente ha sottolineato che è bello vedere il Napoli in prima fascia, una cosa è saperlo, una cosa è vedere proprio in questi tabelloni il Napoli nell'elite assoluta del calcio. Ha ragione, devo dire, perché poi bisogna sottolineare queste affermazioni degli azzurri, che puntano anche sulla Champions League e per puntare anche sul cammino, non sulla vittoria finale, positivo, magari migliore dello scorso anno in Champions League, serviva un mercato particolare. È stato fatto quello giusto secondo te, Fulvio?
Si è fatto quello che si poteva fare. In un'estate veramente surreale, insomma, mi riferisco a Veiga, ma non solo. Il caso Mancini è qualcosa che a me ha lasciato, ma attenzione, non per i soldi che vai a prendere, è assolutamente legittimo, i denari sono una misura della tua capacità, del mercato, tutto quello che vuoi, però è il sovvertimento di qualsiasi decenza, ecco, quello mi colpisce e mi dispiace, perché insomma parliamo di un uomo che poi io personalmente, ma tanti ricordano, e sarà sempre legato a quell'abbraccio, no? A quell'incredibile scena, una delle più belle in assoluto degli ultimi anni. Però vabbè, ognuno fa le sue scelte nella vita. Quindi nell'estate molto particolare, sì, ripeto, surreale, che abbiamo vissuto, secondo me Napoli ha fatto ciò che poteva difendendo Osimhen, perché sappiamo perfettamente che questo era un po' il fulcro, no? Della... Sì. In realtà è una difesa che non è ancora finita, ben sappiamo, non abbiamo ancora cognizione dell'esito finale.
Deve essere blindata da questo rinnovo,
Sì, però non sappiamo se è stato firmato, se verrà firmato, in che forma verrà firmato. Io lo sai, lo dissi qui, tuo ospite, quindi disse una sciocchezza, per fortuna, ma ero personalmente convinto che quest'anno Osimhen non avrebbe giocato da Napoli.
Non è una sciocchezza, era una sensazione comune, per carità, quindi è stato bravo. Possiamo dire anche Osimhen che non ha ancora firmato il rinnovo, che giustamente... E pretende tanti soldi di ingaggio, però mi sembra che non si è messo per nulla di traverso nelle dichiarazioni, nel comportamento, che non è da poco, vedi Colomboani, vedi altri calciatori, no?
Guarda, ma perché io poi non conosco il ragazzo, quindi non voglio, però giudichiamo gli atti, le parole, il comportamento. Per un professionista è quasi tutto, quasi, poi la componente personale attiene a chi lo vive nel quotidiano, quindi compagni di squadra, eccetera. Da questo punto di vista è una felicissima eccezione, perché parliamo di un fuoriclasse, comunque di un top, che rifiuta quell'atteggiamento che ormai è diventata la norma di tutti i presunti fuoriclasse, ovvero fuoriclasse. E questo secondo me va detto e sottolineato. Poi, per carità, da tifosi del Napoli siamo anche felici, ma c'è un elemento ulteriore. Sembra un ragazzo che ancora, evidentemente, nonostante i soldi, nonostante la fama, nonostante i successi, può darsi che nella sua memoria intima ciò da cui viene, una realtà di incredibile difficoltà, qualcosa non solo è rimasto, ma è insegnato. Cioè dei valori ci sono, perché se no, tu hai citato qua, faccio sempre difficoltà a citarlo, non so perché non mi entra in testa, Colomani, che onestamente non vale in questo momento neanche la metà di Osimhen, e si permette determinati atteggiamenti, ma è la norma, quindi questa è una felicissima eccezione.
È vero, caro Fulvio, insomma domani finisce il mercato, come abbiamo detto diverse volte, però ormai la griglia, scudetto, la possiamo comporre, almeno secondo il tuo parere, soprattutto se c'è un vero anti-Napoli, oppure chi è la rivale che più si è rinforzata, che più temi?
Ma guarda, io l'anno scorso ho considerato la delusione dell'anno l'Inter, che fa ridere, per un detto di una squadra che è arrivata in finale.
Tu dici in campionato, ovviamente.
No, in campionato, ovviamente. Il campionato lì ha fatto una cosa eccezionale, e tra l'altro non dimentichiamo che avesse avuto, adesso non vorrei insomma dire nulla di fastidioso per gli amici romanisti, ma insomma se avesse avuto un attaccante vero al posto di Lukaku, l'Inter fosse la vincita.
Quindi non temi Lukaku alla Roma come avversario?
Ma solo, certo, per carità, non mica sto dicendo che è arrivato un pippone, sto dicendo che Lukaku, se l'uomo dell'estate, l'uomo di cui abbiamo parlato ogni santo giorno, l'uomo per cui avrebbero fatto carte false a Torino e non solo, è comunque l'uomo che ha condannato l'Inter a perdere una partita che poteva vincere. Ora, direte voi, non si giudica un calciatore da un calcio di rigore? Benissimo, però da un gol a porta vuota in finale di Champions League, sì.
Beh, un po' così.
C'è la differenza tra chi fa la storia e chi si ferma alla soglia della storia. Scusatemi, poi se dobbiamo dire per forza che Lukaku è il più grande attaccante degli ultimi 30 anni, per far piacere a un certo tipo di stampa, di narrazione, lo diciamo. Però a me viene da ridere, perché loro non hanno mai visto giocare Osimhen. Ma insisto, non perché sia del Napoli, non mi interessa. Farlo oggettivamente, però di uno che vale 4-5 volte Lukaku. Poi si può scegliere di parlare solo di Lukaku per tutta una serie di motivi, ma a me viene da ridere. Quindi per rispondere, sicuramente l'Inter. Ma l'Inter, al di là delle due vittorie, lascia perdere le due vittorie che sono state comunque autorevoli, come quella del Milan, intendiamoci. Però l'Inter io l'anno scorso la consideravo, certo è cambiata tantissimo, quindi bisogna stare attenti, bisogna capire, via dicendo. Però la consideravo nettamente la più forte del lotto l'anno scorso, e quindi in campionato è mancata. E quest'anno mi sembra l'avversario numero uno. E certo il Milan, fammi aggiungere una parola, Milan è molto di Pioli.
Sì, è molto interessante. Devo dire, adesso se dovesse prendere Taremi sarebbe ancora più... Certo, temibile perché ovviamente Giroud ha 37 anni, non è che può giocare 40 partite. Tra l'altro su Taremi diamo aggiornamenti, ci sono ancora problemi, entro oggi deve essere chiusa secondo il Milan.
Classico, direi, ormai
la cosa, perché domani c'è Roma-Milan, però insomma si può evidentemente trattare anche il corso della partita. Speriamo che non arrivi al Milan in chiave Napoli, poi vediamo, così come altre situazioni. Bonucci verso l'Union Berlino, che è un'altra possibile rivale del Napoli in Champions League, così giusto per chiudere il discorso Inter-Milan. Quindi il Milan ti interessa, ti intriga
un po' tutti, perché, devo dire. Perché credo che questa sia una squadra molto in Pioli, molto di più di quella dell'anno scorso. E poi vedremo, ovviamente, sai, due partite, calmi.
Anche il Napoli, dobbiamo verificarlo ancora, c'è Napoli-Lazio sabato,
Ma sul Napoli, guarda, io ti dico, sempre a livello di sensazioni di fine agosto, quindi prudenza massima, dalla cintola in su, io continuo a pensare, a ritenere che sia una squadra che in Italia nessuno avvicina in termini di qualità, ma non che pareggia, nessuno avvicina, che è diverso. Ecco, dalla cintola in giù devo capirlo, ma come tutti noi, perché è un sottilissimo equilibrio, no? Cioè, fondere una difesa che sembrerebbe oggi un po' meno insomma, sicura, solida di quella dell'anno scorso, perché comunque hai perso il leader, bisogna capire chi sostituisce il leader. Magari sarà Armani,
No, è così, e vedremo. Anche perché noi stiamo ragionando da molti giorni sul discorso Nathan, alcuni tifosi dicono ma insomma aspettiamo, sulla carta è così ad oggi, poi aspettiamo di vederlo, assolutamente.
Sarebbe assurdo giudicare un ragazzo che non abbiamo mai visto. Sono molto, devo essere onesto, più curioso di Lindstrom.
È vero, che insomma da stuzzica anche lui, intriga anche lui. Caro Fulvio, ti mando un grande abbraccio, grazie sempre e alla prossima.
Grazie a voi. Grazie,
un abbraccio forte. Fulvio Giuliani, con direttore della Ragione.eu, tra un po' Fabio Mandarini con Nando Orsi per parlare di Napoli-Lazio, ma anche del mercato del Napoli con Lozano che ancora non si sblocca, nel senso che non è ancora andato al PSV, nonostante abbia salutato già due giorni fa i suoi compagni a Castel Volturno. E poi prenotatevi lo 0816363, anzi aspettate ancora un po' prima di formulare, di fare il numero, perché avremo tra un po' la rubrica Fedele contro tutti sul mercato Champions e Napoli-Lazio. A tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
I vostri messaggi, caro amico, io non capisco, il presidente ha incassato i soldi della clausola di Kim, in più al tesoretto gli incassi della Champions, si trattava solo di acquistare un centrale difensivo forte ed esperto nelle coppe internazionali, che potevamo competere sicuramente anche in Champions. Il pensiero di Gaetano, lo so, caro amico, che ti devo dire, aspettiamo di capire com'è Nathan, perché magari sarà il difensore che tutti ci aspettiamo. È evidente, l'ho detto ormai tante volte in questi ultimi giorni, che sulla carta dà meno garanzie di quante ne dà per esempio Lindstrom, che è arrivato in attacco, che ha un'esperienza anche in campionato, nei campionati europei, in Champions League, rispetto a Nathan. C'è questo neo, caro Fabio Mandarini, Corriere dello Sport, sul mercato azzurro. Buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti i marziani.
Beh, tanti amici dicono, perché il Napoli non ha preso il difensore centrale, diciamo, strutturato? Poi ripeto, magari Nathan sarà fortissimo dovendo affrontare la Champions League, avendo i soldi in cassa, scriveva questo amico tifoso.
Questa è una domanda alla quale risponderemo quando cominceremo a vedere Nathan all'opera.
Giusto, assolutamente.
Onestamente io per mia scelta, per mia linea personale, mi sbilancio quando vedo all'opera un calciatore. Cioè adesso in questo momento, certo, mi rendo conto che teoricamente possa sembrare un po' questa la storia, cioè perché non è stato preso un giocatore strutturato e piuttosto si è andati su un giovane prospetto, un profilo diciamo di prospettiva. Però aspettiamo, poi se sarà il caso allora analizzeremo anche in maniera critica quelle che sono state le scelte, però mi sembra adesso un po' ingeneroso, ma soprattutto nei confronti del ragazzo. Aspettiamo, vediamo di che parte è fatto, di che stoffa è fatto, e poi tireremo le somme.
Tra poco ti chiederò di Lozano, del quale scrivi anche oggi su Corriere dello Sport, però salutiamo insieme Nando Orsi. Buongiorno Nando.
Dario, buongiorno a te.
Ascoltavi Fabio Mandarini, so che siete
grande Fabio. Ciao Fabio.
Grande Nando, come stai?
Bene,
Pensavo che c'era stato un litigio, perché che è successo? Nando non saluta Fabio.
Ma va, ma che Fabio adesso che sta a Roma.
Si scherza. Caro Nando, si avvicina Napoli-Lazio, vado subito a cambiare argomento, poi parliamo anche del sorteggio Champions.
Avete paura, o no?
Beh, paura proprio no, sinceramente. Però è chiaro, febbraio è abbastanza vicino, soprattutto poi c'è un discorso che Lazio ha zero punti. Tra l'altro Lotito poco fa ha detto: ho costruito una Ferrari, ho speso 100 milioni, ora parli il campo, giusto per non mettere pressione a Sarri, Nando.
Lotito, vabbè, insomma, diciamo che a questi livelli la pressione c'è sempre, a prescindere da
a Ferrari
da
mi sembra un po' eccessivo, devo dire, insomma, forse.
Beh, ma già lui l'aveva, già questa frase l'aveva detta quando aveva Inzaghi come allenatore.
Sì, è vero.
Quindi, già gliel'aveva detta. Quindi,
che succede a questa Lazio, Nando, che arriva a Napoli con zero punti in due partite contro Lecce e Genoa, zero punti, no? Contro
ha fatto due brutte partite che non mi aspettavo, soprattutto la squadra di Sarri, che in questi due anni praticamente ha costruito un modo di giocare, e nelle ultime due domeniche di campionato praticamente la squadra era quella dello scorso anno. Però in un momento di condizione fisica non buono, agli esterni che sono un po' addormentati, però passa una settimana e c'è un miglioramento a livello di fisico, e poi è arrivato un giocatore importante come Guendouzi, e i nuovi arrivati stanno cominciando ad avere una condizione fisica più accettabile, e quindi dico che sarà una partita diversa anche a livello di intensità.
È vero, e tra l'altro noi siamo curiosi, chiedo a Fabio Mandarini, di vedere il Napoli di Garcia contro Lazio. Parliamoci chiaro, il Napoli è forte, Kim a parte lo stesso dello scorso anno, però c'è, almeno da parte mia, la curiosità di capire il Napoli di Garcia, come si approccerà, come sfiderà una squadra forte come la Lazio.
Sì, ma è un po' la stessa curiosità che abbiamo tutti, Dario, certo. È chiaro che questa è la prima partita di grande spessore, con tutto il rispetto nei confronti del Sassuolo, che comunque è arrivato qui con una serie di problemi, anche la coda del caso Berardi, il mercato probabilmente non ancora completo, anche lo stesso, vedi, la situazione di Maxim Lopez mi pare non sia ancora serenissima. Poi il Frosinone da neopromossa, e per 74 minuti il Frosinone ha tenuto testa, il Napoli ha testa altissima, ha tenuto il campo. Quindi, però è chiaro che vai a giocare con una squadra di livello superiore tecnicamente. Chiaramente è anche un cantiere abbastanza aperto, diciamo, anche Nando prima, non mi pare che la Lazio sia in grande forma in questo momento, come hanno confermato i risultati. Sicuramente adesso si è sistemata un pochino con gli ultimi colpi di mercato, però non è rodata come il Napoli. Curiosità ok, però partendo da quelle certezze che sono venute fuori anche nelle prime due partite. Cioè, è vero che Garcia sta facendo cose diverse rispetto al classico di Spalletti degli ultimi due anni. Sì. Però è anche vero che, fatta eccezione per Kim, quando arrivano i mostri, quando si mettono a giocare, quando cominciano a fare quello che sanno fare a memoria, sono pochi quelli che riescono a contrastarli. Cioè, in questo momento avere un Osimhen davanti ti fa una differenza, capisci ogni volta di più. Quaraschelli è entrato, due minuti, un assist pazzesco a un Di Lorenzo che ti cresce continuamente partita dopo partita, mi sembra il Maicon della Roma di Garcia. Zielinski l'ho visto in condizioni anche, soprattutto mentali, strepitose in queste due partite. Anghissa, anche se gioca al 60%, ti fa la differenza. Cioè, è una squadra che ha tante tali soluzioni. Adesso ha messo dentro anche Lindstrom, Politano l'ho visto benissimo, insomma, vedi, ogni secondo te ne viene uno nuovo. Raspadori stesso che sta trovando più spazio, cioè, vedi, ogni tanto te ne esce uno nuovo, perché il Napoli ha una valanga di soluzioni, soprattutto tecniche, e tatticamente non è che tu debba fare tantissimo per farli rendere. Garcia è bravo perché sta facendo quello che deve per far solo rendere al massimo quelli che ha, ma per trovare anche qualche alternativa tattica.
Certo, certo.
Abbiamo visto cose diverse, tante cose
diverse. Un pochino diverse. Tra l'altro, proprio Nando, è chiaro che il Napoli ha vinto lo scudetto con 16 punti di vantaggio e 16 punti non si inventano, però poi ogni campionato è a sé. Secondo te, la Lazio che è arrivata seconda, la affronterà appunto sabato, Milan, Inter con il mercato, la Roma con Lukaku, eccetera, l'hanno avvicinato sulla carta?
Beh, l'anno scorso è stato un campionato tipico.
Sì,
e il Napoli ha vinto praticamente sempre. Io spero che il Napoli continui a farlo anche quest'anno, però poi sai, anche le altre squadre sono andate piano, no? Penso all'Inter che ha perso 11 partite, penso alla Juventus che è stata penalizzata, quindi ovvio che sarà un campionato diverso. Però il Napoli parte in griglia, parte come Verstappen in questo momento. E quindi, quindi è così, nonostante il cambio tecnico, cioè non è che è arrivato un allenatore normale, è arrivato un allenatore come Garcia che è stato così intelligente fino adesso da non modificare tantissimo, da dare spazio a quello che succedeva l'anno scorso, si ha messo qualcosa del suo. Però il Napoli ancora parte favorito. È ovvio che l'Inter è una squadra cambiata, diversa lì in mezzo al campo, poi ha preso anche Pavard, ha preso Bistek, ha preso Arnautovic, ha preso dei giocatori, è vero che ha cambiato. Il Milan sembrava che potesse partire un po' lento, invece mi sembra che sia la squadra più fresca. È ovvio che le romane stanno mancando, però così come la Juventus, però siamo alla seconda giornata, noi qualche certezza in più possiamo averla alla settima giornata, certo, per avere anche una visione differente.
Anche nella gestione del duplice impegno per Milan, Inter, Lazio e Napoli, esatto, soprattutto, cioè queste quattro in particolare, con la Champions League. Sorteggio stasera, Fabio, un avversario che certamente vorresti evitare, un altro invece che magari vorresti trovare nel girone del Napoli.
Ma nella
Nessuno.
Fase a gironi può venire anche l'avversario un po' più complesso, un po' più difficile, c'è più possibilità di passare, quindi
sì.
Non lo so, è chiaro che se pensi
ho capito, vuoi il PSV in terza fascia, il Galatasaray di Mertens in quarta, il PSV magari di Lozano,
ecco,
tra un po' te lo chiedo.
Guarda, vedere ritrovare Mertens anche da
sarebbe carino,
sarebbe una cosa carina. Poi se mi richiedi una squadra da evitare è facilissimo, chiaro che sì, quel Real Madrid, perché
certo,
il Real Madrid è reale.
Chiaro.
È bene sempre non incontrarlo.
Su questo
anche se sarebbe una partita affascinante, bello
poi
sport.
Passano in due evidentemente, con terza
sì,
e quarta,
ma poi per arrivare più in fondo devi fare le partite difficili, quindi bene che ti abitui subito.
Nando, ti chiede Gilda, perché tanto scetticismo su Juan Jesus, giocatore che merita fiducia se non è stato titolare prima del Napoli solo perché aveva avanti un certo Koulibaly, poi per fortuna nostra è arrivato Kim. Beh, Juan Jesus 2-3 anni fa sembrava un calciatore finito, però invece
assolutamente sì, Spalletti l'ha rigenerato così come l'ha rigenerato Napoli e il Napoli, no? Perché poi quando entri in trattata vincente hai più fiducia e quindi giochi con meno pressione.
Sì.
Juan Jesus è un buon giocatore, è una riserva del Napoli. Lo scetticismo ci sarebbe nel momento in cui il titolare del Napoli sarebbe Juan Jesus, allora
sì.
Juan Jesus deve fare 7, 8, 10 partite all'anno per sostituire i difensori centrali, io penso che sia un buon prospetto, insomma, un buon giocatore.
È vero. Un abbraccio Nando, ci vediamo presto.
Ciao Fabio, ciao Nando.
Ursi, ovviamente anche opinionista Sky, non dimentichiamolo. Nel salutarti Fabio, poi domani su Corriere dello Sport tutti gli aggiornamenti sul sorteggio Champions, anche di mercato. A proposito, ma Lozano va al PSV, perché più passano i minuti e più, viste le tradizioni napoletane, l'affare rischia di complicarsi, o sbaglio?
Ma secondo me alla fine conviene a tutti trovare un accordo, quindi
problema sono gli stipendi arretrati che deve ancora averlo sano.
Sì, c'è qualche stanno discutendo, ma come accade in tanti affari del calcio, è chiaro che sul rettilineo finale si cerca, ovviamente ognuno cerca di fare i propri interessi, di difenderli fino alla fine, è tutto normale, però credo che alla fine guarda, io non mi sbilancio quasi mai per paura di fare figuracce, però stavolta penso di, cioè voglio fare la figuraccia, secondo me alla fine si chiude.
Ah, okay.
Perché non conviene a nessuno,
non conviene
a Napoli perdere quello che è, che ne sono, una quindicina di milioni che si può dare il PSV, perché Lozano è in scadenza, perché
risparmiare lo stipendio per il Napoli,
perché ha uno stipendio importantissimo. Non conviene anche a Lozano, essendo a 28 anni, farsi 6 mesi di, da fuori rosa o comunque da non al centro di un progetto. Cioè, ci sono troppi elementi in ballo che ti fanno pensare che alla fine queste non sono manco più 48 ore ormai, penso, quante sono? 30 ore?
Sì, circa, sì, 24 più 6 circa, 30 ore.
Una trentina di ore possono essere sufficienti, dai.
Vedremo. Fabio, grazie, un caro abbraccio, buona giornata.
A te, ciao Dario, un bacio a tutti.
Un abbraccio al collega amico, soprattutto Fabio Mandarini. Ci fermiamo, tra un po' Fedele contro tutti. Scatenatevi se volete, allo 0816363. Voglio parlare, se siete d'accordo, di mercato, di Champions, ma anche molto di Napoli-Lazio, delle parole di Simeone resi a Repubblica, molto interessanti, la più interessante per me, per le mie curiosità o diciamo per il test che il Napoli, secondo la mia visuale, deve superare, quando ha detto: questa squadra ha ancora fame, tanta, che è la cosa secondo me fondamentale al di là dell'aspetto tecnico, sul quale il Napoli ci dà comunque ampie garanzie. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Napoli. Marte Sport Live.
Allora, i vostri messaggi. Vincenzo scrive: buongiorno Napoli, Borussia Dortmund, Braga e Young Boys. Il Napoli deve avere un po' di fortuna nei sorteggi, scrive questo amico. Poi ancora, l'anno scorso una squadra comunque molto forte ha segnato solo 10 reti, riferimento a Lukaku. Poi ancora altri messaggi in questo senso. Il voto sul mercato del Napoli dipende da Nathan. Se è forte il voto è 9, se è scarso il voto è 6. Un abbraccio Carmine da Villaricca, che lega evidentemente al rendimento del difensore un po' di voti, di giudizi sul mercato azzurro. Mi sembra anche giusto, in effetti, perché poi il nodo è lì, sembra essere lì. Un messaggio vocale, se Tony la regia mi dà l'ok, lo ascoltiamo insieme, eccolo qua.
Da fuori grotta, la Lazio con Lecce e la Genoa ha fatto due partite, sembrava che ci avesse il biberon in bocca. Mo viene a Napoli e cascia la cazzimba, è normale, no?
Penso appunto che sia normale, le motivazioni saranno a mille, sia perché ha perso due partite consecutive, poi affronta i campioni d'Italia in trasferta, vorrà dimostrare di non essere la squadra brutta appunto vista nelle sfide con Lecce e Genoa. Altro messaggio vocale che ascoltiamo insieme. Eccolo.
Buongiorno Ivan da New York.
Ciao Ivan.
Secondo me i gironi saranno molto equilibrati, perché a causa della legge che non ci possono stare due squadre per nazione forti, sì. Allora diciamo, per esempio, se il Napoli prende il Real Madrid in seconda fascia, l'unico pericolo potrebbe essere prendere il Newcastle in quarta fascia,
esatto.
Ma le altre sono tutte abbordabili. Ci sarà un girone solo che sarà un girone di ferro, il resto saranno tutti equilibrati.
Tra l'altro, sul sorteggio dobbiamo aggiungere, come scrive molto bene Calcio Napoli 24, che ci sono degli accoppiamenti di giorni, cioè Inter e Milan ovviamente giocano in due giorni diversi, Napoli e Lazio giocheranno in due giorni diversi. Gli otto gironi saranno distinti per colore, da gruppi A alla D, cioè A, B, C e D saranno rossi, gruppi E, F, G, H saranno blu. Inoltre, quando un club accoppiato viene sorteggiato, ad esempio uno dei gruppi rossi, l'altro club accoppiato sarà automaticamente assegnato negli altri gruppi, cioè quelli blu. Quindi il concetto è che se esce la Lazio in uno dei gruppi rossi A, B, C o D, evidentemente il Napoli andrà direttamente negli altri. Anche questo può farci capire con un po' di anticipo il Napoli con chi capiterà. Evidentemente Napoli testa di serie, l'abbiamo detto e lo ribadiamo, non così Milan, Lazio e Inter seconda fascia, Milan terza e Lazio quarta. Tra l'altro gli accoppiamenti sono anche Barcellona, Real Madrid, Siviglia, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United e Benfica, Porto, PSG, Lens, Lipsia, Unione Berlino, Inter Milan, appunto Arsenal, Newcastle, Benfica, Porto, l'abbiamo detto, Bayern, Monaco, Borussia Dortmund. Accoppiamenti di giorni e non accoppiamenti già previsti. Vi ho detto quarta fascia Lazio, no, è terza fascia Lazio, chiedo scusa. Inter seconda fascia, Milan e Lazio terza e Napoli l'unica italiana in prima fascia, che mi sembra una cosa da sottolineare. sottolineare, ovviamente perché ha vinto anche il campionato il Napoli in questo senso. Buongiorno, Courtois, Vinicius e Militao infortunati per lungo periodo, Antonio Club Castelli Romani, il riferimento è alla possibilità che Napoli possa affrontare il Real Madrid. Tra un po' abbiamo Enrico Fedele, tra qualche istante, nel frattempo ancora un po' di messaggi da parte vostra. Il Napoli è più forte, scrive questo amico Nicola da Casoria, perché adesso sa cosa bisogna fare per vincere, perché non ha venduto nessuno dei big tranne Kim, ma non è colpa sua, perché Nathan può solo imparare e crescere con calma, perché Kvara e Victor non hanno di esperienza in più, perché Cajuste non è Ndombele in quanto è rapido, contrasta i piedi molto educati, perché Lindstrom ha aggiunto talento, perché Garcia, da tecnico intelligente, non è un fondamentalista dall'uscita dal basso e ha capito che verticalizzare il gioco consente di avere più palle e gol. Quindi è il pensiero di Nicola, che saluto, positivo, molto positivo direi, su questi cambiamenti, sui piccoli dubbi che possiamo avere anche nel passaggio tra il Napoli di Spalletti e quello di Garcia. Bene, può essere, ci sono molte cose sulle quali sono d'accordo, altre da verificare insieme magari, vedendo le partite del Napoli a partire da quella di sabato sera. A proposito, ovviamente saremo in onda con lo speciale Marte Sport Live dalle 20, il pre-gara, collegamenti con il Maradona, con l'esterno, con i tifosi, aggiornamenti nel corso della partita e nel post-gara spazio assoluto ai vostri commenti tramite telefono o WhatsApp. Nel frattempo è con noi Enrico Fedele.
Fedele contro tutti. Il filo diretto con Enrico Fedele.
Eccoci direttore, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
0816363 per parlare in diretta con Enrico Fedele. Direttore, conoscendolo abbastanza bene ormai, so già che sul sorteggio Champions non riesco ad agganciare un suo parere importante.
No,
nel senso che non...
dico una cosa, bisogna evitare il Newcastle,
l'unica
è il Newcastle,
quarta
che
fascia.
Faccia parte della quarta, della
sì, quarta fascia addirittura,
ma questo bisogna evitare.
È vero, perché poi il Napoli deve prendere ovviamente una squadra più o meno forte in seconda, tanto ne passano due.
Dovrebbe pigliare la squadra del, non credo il Lip sia, credo
Porto, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, chissà, no, Ciolito contro Ciolo, Ciolito contro Ciolo.
È il Newcastle da evitare.
Newcastle da evitare. In terza fascia ci sono squadre effettivamente abbordabili: Salisburgo, Shakhtar, Stella Rossa, Braga, PSV e Copenaghen. In quarta il Newcastle, ma anche la Real Sociedad, che è una bella squadra. Anche il Galatasaray non è male. Sì. Anche l'Union Berlin non è male come squadra. Insomma, quarta fascia è più forte.
Più forte che quelle della quarta che della terza.
Dove ci sono Milan e Lazio, però, e che il Napoli ovviamente non può affrontare. Mercato, caro direttore, molti tifosi si stanno chiedendo, ma com'è che l'Inter pensa ancora a Ndombele piuttosto che a Maxim Lopez e non ci pensa il Napoli a rinforzare ancora il centrocampo?
Ah, questo non lo so. Per me ha bisogno di un giocatore al posto di Demme che possa dare fisicità al campo, che non sarà. Secondo me, ma quello che mangi mi sento le cose.
Il Napoli punta su Gaetano,
ciò nonostante, il Napoli, a mio giudizio, pur essendo meno forte, è più forte delle altre. Perché il Napoli fa degli acquisti, per esempio, l'ultimo arrivato è un buon giocatore, ma è un di più. Cioè, bisogna cambiare modulo, deve giocare, non deve giocare Zerinski, non deve giocare Vanna, non si sa poi Raspadori dove deve giocare. Ecco. Io dico che forse nel confezionare una squadra si è pensato più alla qualità del giocatore che all'utilità del giocatore in questo schema.
Vediamo che dice il campo, poi parliamo anche un po' con lei di Gaetano, perché c'è Antonio con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Antonio, dici la tua con domanda.
Io volevo fare una riflessione, ma più che una riflessione, volevo riferire qualcosa che ho sentito direttamente da De Laurenti, se non ora, addirittura un anno fa. La cosa è questa: lui quando fa gli acquisti non li fa per la stagione in corso, ma li fa per quelle successive. Nel senso che lui dice: io rafforzo le seconde linee per trovarmi in casa già il campione che deve eventualmente sostituire chi va via. Per esempio, quest'anno se fosse andato via Osimhen, aveva Raspadori, aveva Simeone. Così anche gli acquisti di quest'anno, Nathan, Lindstrom, eccetera, non sono finalizzati all'utilizzo della stagione in corso. Oddio, se esce un nuovo team, ben venga. Però sono finalizzati al rafforzamento generale della squadra, della società, e per non trovarsi scoperto nella ipotesi del come dire, che qualche campione vada via.
Ok, chiarissimo il concetto. Grazie Antonio. Tra l'altro io non mi ricordo che l'ha detto De Laurentiis questa cosa, francamente, però è una possibilità che il Napoli, per esempio, con Lindstrom.
Però l'amico nostro dimentica che il calcio è fatto alle annate. È stata l'annata buona dei due giocatori, come è stata l'annata pessima negli anni precedenti per gli altri giocatori. Oramai mi sono fatto pure antico e ho detto quanti giocatori sono stati presi e non erano all'altezza. Però io credo che il Napoli, mai come in questo momento, aveva bisogno di un di calciatori pronti, non giocatori che giocano sì o no tre partite, sette partite, otto partite. Quindi a mio giudizio c'è stato, ripeto, la ricerca di giocatori non di prima fascia, perché se voi pensate che tutti i giocatori che sono venuti sono nati negli ultimi 20 giorni, mese, mentre per tre mesi.
No, però Lindstrom no, Lindstrom no.
Come?
Lindstrom no, il Napoli lo seguiva da molti mesi.
No, Lindstrom è da febbraio che il Napoli l'ha fermato.
Quindi a parte Lindstrom lei dice... E perciò dico.
Sì, ma però c'è un altro discorso. Lindstrom è un giocatore che doveva venire perché doveva partire Zerissi. Nel momento in cui Zerissi non è partito e non è venuto Vega, si piglia Lindstrom. Allora, se è buono, si piglia prima, si piglia dopo.
Per rispondere all'amico, Lindstrom può essere l'erede di Kvaratskhelia nel futuro?
No, un giocatore mi sembra più un Laudrup, gli si ricorda Laudrup.
Magari.
Non ha le caratteristiche.
Michel Laudrup, non Brian Laudrup, giusto?
Bravo.
Michel, primo,
non ha la caratteristica di Lozano perché non è un tornante, lui è un 9,5. Quindi praticamente in quel ruolo, l'unico giocatore di ruolo che teniamo è Politano, ecco perché forse non ci vuole dare via
Zanoli. O Zerbin stesso, diciamo.
O Zerbin, bravo.
Sono di fascia proprio. Oppure il 4-3-2-1 con Lindstrom e Kvaratskhelia vicino a Osimhen.
Vicino a chi?
A Osimhen. Lindstrom e Kvaratskhelia. No, 4-3-2-1 ho letto a qualche parte oggi.
Dimmi.
No, non gioca Politano, Lindstrom e Kvaratskhelia.
È a destra che gioca.
No, dicevo con un modulo un po' di...
La catena di destra che è quello che funziona di più, sì. Quale sarà?
No, dicevo, il Napoli potrebbe giocare al 4-3-2-1 i due giocatori albero di Natale.
Zerischi e Lombotka.
È sempre i tre, sempre i soliti tre, certo.
E poi?
Poi Di Lorenzo in sovrapposizione. Però addirittura l'abbiamo già visto che rispetto all'anno scorso, certo, Lindstrom penso che possa giocare pure a destra, magari non con le caratteristiche lo sanno, però.
No, ma non è un giocatore di fascia.
Non è di fascia, diciamo, non è legato, attaccato alla...
Lui non è un giocatore... nemmeno di recupero, lui è un giocatore che vuole la palla al piede perché salta bene l'uomo.
Però dico, se dovesse giocare in questo modo con Di Lorenzo e o Anghisse,
senti, vale
la
mia, è un buon giocatore, un ottimo giocatore, ma a Napoli in questo momento non serviva al 100%, serviva il difensore e il centrocampista.
Il difensore, abbiamo detto. Va bene, c'è Andrea con noi, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao. Direttore, buongiorno a Tilario.
Ciao.
Buongiorno, è la prima volta che prendo la linea, quindi...
Ah, che piacere, voci nuove ci fanno piacere ascoltare. Vai.
Infatti, un paio di cose al direttore, non so se si trova con me. Volevo dire questa cosa, in primis, lei pensa che il gioco debba partire tutto dalla mente, che è Lobotka... In queste prime due partite non è che non sia stato preso in considerazione, però sia partito un po' meno da lui.
Okay.
Questa è la prima considerazione.
Seconda?
Mia. Ah, pensavo che mi
rispondesse. No, facciamo facciamo entrare
la seconda. Ok, grazie mille. La seconda, Raspadori, premettendo che è un buon / ottimo calciatore, ancora ci deve dimostrare il talento che ha, ma nel 4-3-3 vi trovate con me che Raspadori non c'entra nulla e deve essere usato all'occorrenza come è stato usato l'anno scorso?
Grazie Andrea, grazie a te.
Raspadori non bisogna scoprirlo. Raspadori è una punta, soprattutto è un rapace di area di rigore. Sarebbe perfetto per un 4-2-2.
O 4-4-2, seconda punta, diciamo.
Non giocherà mai. Quindi siamo sempre in quegli acquisti ottimi che servono a metà perché hai altri. Cioè, il Napoli viene Simeone, che è una pace di area di rigore, non gioca. Il Napoli lo fa giocare a Raspadori, non deve giocare con la Naschelli, ed è un diritto. Il Napoli lo fa giocare a Raspadori in questa partita, l'ha fatto giocare da 10. Quindi è inutile che pigliamo da Vega o ho pigliato sto ragazzo. ma se non doveva giocare al posto di Zielinski. Quindi, come vedi, io vado a dire che si è preso dei buoni giocatori in posti già coperti. Questa è la critica che faccio io.
No, no, chiarissima. Sulla bottega, direttore. No, ho capito, capito. Sulla funzionalità rispetto a quello che già c'è in rosa.
Bravo, dobbiamo andare in pubblicità. Vediamo per quanto riguarda la bottega.
No, no, ne parliamo tra poco, direttore. Facciamo così, perché c'è la pubblicità. Poi torniamo a Enrico Fedele e anche con i vostri interventi allo 081-6363-63.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci, 13:51 minuti, sempre in diretta anche sul 183 del vostro digitale terrestre, ovviamente in app e anche su streaming radiomarte.it, con il direttore Enrico Fedele. Risposta che dovevamo, Andrea, su Lobotka, meno al centro del gioco?
Sì, no, questa. Meno al centro perché c'è un modo di giocare diverso.
Sì.
Prima il Napoli giocava col palleggio facendo partire l'azione dal portiere, quindi da di dietro. Oggi invece si vede che Garcia non preferisce questo tipo di gioco, preferisce insomma più un centrocampo fisico che aspetti, anziché stare nei 70 metri, vuole aspettarli nei suoi 50 metri e quindi dare più possibilità del lancio lungo per la caratteristica di Garcia.
È vero, è un po' un rischio. A me piace che invece sia più al centro del gioco Lobotka, ma è il mio parere, ovviamente conta poco rispetto alla competenza di Garcia. Questo amico scrive: direttore, lo svincolato Boateng è fattibile? Gino 73, parliamo del difensore ex.
No, no, no.
Vai,
no,
no.
Come tipologia di giocatore, è una volta. Parliamo del Boateng difensore del Bayern Monaco.
Esatto, che ha fatto le 8 partite l'anno scorso con Lione, insomma, è un po' Un altro amico le chiede: beh, se sta bene, però, perché ha ammesso che stia bene, ha ammesso che ci pensi, perché ha quasi 36 anni. Un altro amico le chiede:
ma sai perché? Anche per un altro motivo. Le balle che ci raccontano che non gioca Nathan per la lingua perché non sa mangiare, o balle.
Come non sa mangiare?
Non è ancora pronto, un ragazzo che deve abituarsi a centrare.
Sì.
Però la mia impressione, anche la mia preoccupazione, è che Jesus, se tu vai a vedere come è stato negli ultimi 3 anni, ha giocato poco.
Chiaro, non può farne 30, no? Titolare, 35, titolare è troppo. Sono d'accordo. Sono d'accordo, infatti qualche altro amico dice, visto che Bonucci sta andando a Berlino, non potevamo pensarci noi.
No. Assolutamente.
Ma sono d'accordo, anche perché
è stato un grande giocatore, ma ora deve stare un po' ai margini, a mio giudizio.
E come difensore puro non è mai stato fortissimo, secondo me, no? Un difensore insieme ai marcatori.
Ha due difensori vantaggi, ma soprattutto Chiellini.
Sì, sono d'accordo con lei. Quest'altro amico, intanto ricordiamo 081-6363-63 per fare ancora un paio di telefonate e un paio di domande in diretta al direttore Fedele. Ma se il Napoli pesca il Manchester, non evita il Newcastle? Sì, effettivamente sì. Se pescasse il Manchester, ovviamente non potrebbero esserci due squadre inglesi nello stesso girone. Poi ancora, anzi no, prima c'è una telefonata da parte di un amico, si chiama Giorgio. Giorgio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, direttore. Premesso che sono d'accordo con il direttore che a volte il Napoli fa degli acquisti che davvero non servono, tipo Raspadori per me è un giocatore che dovrebbe giocare da trequartista in una squadra che fa il modulo per avere il trequartista, però io sono un grandissimo tifoso di Lobotka e poi volevo chiedere al direttore, ma quando viene tolto dal campo Olivera ed entra del tutto Mario Rui, che è un grandissimo, spero quanto prima. L'ultima cosa, Gaetano, Zanoli, Verbin. Hanno voglia di giocare questi ragazzi? Che restano a fare a Napoli? Grazie mille, grazie. Forza Napoli sempre da Padova.
Ah, carissimo, ciao Giorgio, salutaci Padova. Gaetano, tra l'altro, confermato e sarà il sesto centrocampista del Napoli, almeno di sorpresa.
Gioca poco. Su questo sono d'accordo, gioca da poco, però il Napoli ha bisogno di avere i direttori in ogni ruolo, però giocherà poco ed è un peccato, così come Zerbino giocherà poco. Per quanto riguarda Mario Rui e Olivera, l'ho detto prima, la caratteristica che se la porta presso da quando è stato con la Roma. Quando con la Roma lui giocava con un centrocampo forte fisicamente, oggi lui preferisce Olivera a Mario Rui anche per andare centimetri, soprattutto nelle palle inattive, calci d'angolo da spalone, perché il Napoli già con Lobotka, con Zielinski, con Politano e con Mario Rui.
Boh, chi non sono
quattro giocatori che non superano il 1,60-72. E quando tu ti dividi, mi devi difendere, devi avere 30 attaccatori. Questo era un motivo.
Va bene, andiamo da Giacomo, buongiorno.
Posso?
Sì, sì, sei in diretta. Al fermo restando ricordiamo che Mario Rui viene un infortunio, anche per questo forse.
La domanda per il direttore, anche se devo dire la verità, non sempre condivido quello che dice.
Vabbè, ci mancherebbe.
Sembra... No, ma figura, ricordo la famosa frase che il problema non apre rispetto a Letta e Meret. Detto questo, la mia domanda era questa, ma giocatori già fatti, ma per giocare al posto di chi? Per una squadra che l'anno scorso ha vinto il scudetto.
Grazie,
sì, capito, sono giocatori già fatti. Kim, per sostituire eventualmente
al posto di Kim, al posto di Kim.
Ma Kim è l'unico direttore. Non ti attaccare a Kim, è l'unico che lo sappiamo ma benissimo.
Grazie Giacomo, grazie.
Ma che state dicendo? Cioè noi non abbiamo sostituito il pilastro di Vertini.
Sì. Almeno non con un giocatore pronto. Vabbè, chiaro. Il direttore non pensa che con gioco di Garcia senza sperare la partenza da dietro, pian pianino giocheremo in un 4-2-3-1 con Cajuste e Anghissa e troveranno più spazio Raspadori, anche Lindstrom e Eugenio da Monza, glielo chiede.
No, il Napoli parte. Il Napoli ha qualche cosa che altri non hanno, perciò è la favorita. Cioè ha uomini buono. No, non c'è come nell'Inter, Lautaro. E poi basta. Non c'è il culo della Juve.
Milan ha 2-3, è un male. Cioè,
no,
Giroud è vecchio.
Dico
Pulisic, Leao,
Ciucuvezza. Ho capito, bisogna vederla adesso, hanno cominciato bene. Okay. Però il Napoli può andare in doppia cifra, non solamente con Tarzan, ma quando ha scelto può andare in doppia cifra.
Sì, l'ha fatto già
come la morte. Non so. Ma poi abbiamo Zeliski che può fare 7 gol. E poi tieni Politano che ne fa 2-3. E poi non abbiamo messo quando entrano Simeone o Raspadori. E non abbiamo messo qualche difensore o qualche che può segnare di testa. Quindi il Napoli, a differenza degli altri, ha molti giocatori votati a fare gol.
Questo amico le chiede, secondo lei le altre squadre sono mosse bene sul mercato, hanno fatto veramente acquisti mirati? Secondo me vedo invece tanta confusione tra le altre big, acquistano, alla fine non hanno identità di gioco come il Napoli, scrive questa amico.
Quindi
conferma quello che dice questo amico.
Sì.
Invece quest'altra domanda di Kat, forse la riduzione degli incarichi di Lobo in costruzione potrebbe essere stata decisa per rendere la manovra meno prevedibile?
No, meno prevedibile, più verticale. Meno passaggi? Laterali, meno possesso palla, più verticalizzazione per sfruttare la corsa di questo.
L'ultima di Nicola che le chiede, eccolo qua, può darsi che la società ha pensato di aumentare la qualità e il talento della rosa ragionando sul fatto che in un campionato mediocre come quello italiano possa essere garanzia di successo?
No, ma io dico che si arricchisca di qualità la rosa, ben venga, ma che si debbano puntellare delle situazioni che sono instabili è d'obbligo, poi ognuno fa quello che vuole.
Vedremo. Napoli-Lazio come finisce, direttore?
Ma io credo che la Lazio gioca e il Napoli vince.
Beh, va bene lo stesso, diciamo, oddio, a me piace che il Napoli giochi, però chiaro, se vince lo stesso va bene, non è l'ideale, quindi non pensa che la Lazio potrebbe bloccare il Napoli come fatto a febbraio?
No, ma perché la Lazio, vedi, ha perso il pilone dentro al campo
Milinkovic,
non so se mi sono spiegato,
certo.
E poi gli anni passano, anche per Cino, volte non li faccio, li fa.
Questo è vero. Staremo a vedere, direttore, grazie, un abbraccio.
Arrivederci.
Grazie al nostro Enrico Fedele, ci fermiamo qui, arrivano Marta Martinez e Gigi Rosa con Sulle Mani, da parte mia Dario Sarnatale è tutto, grazie a voi per averci seguito, come di consueto con grande affetto e partecipazione, grazie anche a Tonio della regia. Ciao, buon pomeriggio, ciao.
Marte Spotlight.